momento di salutare il nostro primo ospite di oggi, che è Riccardo Ferri. Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio.
Ciao Ricca.
Allora,
ciao Nicolò.
Caro Riccardo, chiaramente avremmo voluto partire dallo scudetto dell'Inter, insomma da un po' dalla chiosa a questa stagione trionfale per la squadra di Antonio Conte, però l'attualità è sovrana e quindi voglio subito un tuo commento a questa ufficialità di José Mourinho, allenatore della Roma, dal prossimo 1° di luglio, contratto di 3 anni con i giallorossi.
Beh, il dubbio è che Mourinho è uno di quegli allenatori che non ha paura di mettersi in gioco, non ha paura di affrontare delle difficoltà, non che la Roma ne avesse, ma che comunque diciamo che è una squadra un po' da riprendere in mano, da dover ricostruire per certi aspetti. Tecnicamente è sicuramente una squadra competitiva, ma però sappiamo che l'ambiente Roma non è dei più facili, quindi da questo lato chapeau a Mourinho, che affronta un'esperienza sicuramente molto difficile, che tanti suoi predecessori hanno fallito. Però qualcuno di grande richiamo, come Fabio Capello, è stato colui che è riuscito poi a ottenere dei risultati. Quindi diciamo che l'obiettivo di Mourinho è quello di segnare un punto importante nella storia della Roma, e magari facendolo magari non al primo anno, però nell'arco di poco tempo, perché sappiamo che a Roma non ti concedono tanto tempo per poterti esprimere se non ottieni subito dei buoni risultati, viene subito messo in discussione, come del resto in tutte le grandi società.
Riccardo, Mourinho ha sempre allenato grandi squadre, quindi io mi aspetto una grandissima Roma, cioè i Friedkin vogliono veramente costruire un progetto particolarmente ambizioso, altrimenti Mourinho non avrebbe firmato un triennale, perché un triennale comunque è un contratto pesante, perché vuol dire che c'è un lavoro nel tempo, come tu dicevi giustamente, ma anche un arricchimento di questa squadra.
Sì, è un investimento importante. Mourinho sicuramente non sarà venuto così con una stretta di mano, avrà preteso indubbiamente un programma ben preciso. Ci aspettiamo sicuramente qualche fulmine, qualche setta, perché conosciamo il personaggio Mourinho, quindi per i media sicuramente saranno i primi ad aver risultato dopo la firma di Mourinho, perché è indubbio che dà sempre degli spunti per poter parlare di lui o comunque del lavoro che sta facendo o comunque dell'ambiente che sta, dove sta lavorando. Quindi è sicuro che ci sarà un progetto dietro fatto di acquisti importanti per cercare di alzare un po' il livello e alzare soprattutto gli obiettivi, che devono essere primari. Indubbiamente la mancanza di essere in una Champions League è sicuramente un danno e non vorranno più sbagliare a Roma.
Riccardo, per chiudere l'argomento Roma, visto che comunque c'è una semifinale di ritorno da giocare per Fonseca e poi le ultime gare di campionato, è un bilancio a tuo avviso che pende più verso un giudizio positivo o negativo questo biennio di Fonseca a Roma?
Allora, a mio avviso credo che come tutti i programmi sono difficili da poter giudicare esternamente. Ha avuto indubbiamente delle difficoltà di relazione anche su dei giocatori importanti, Dzeko su tutti. È un allenatore che è apparentemente molto col profilo basso, ma è un allenatore probabilmente che nello spogliatoio si fa sentire, e diciamo che ha schiacciato a mio avviso qualche tasto dolente che ha fatto sì che si potessero incrinare alcuni rapporti. Ecco, l'unica cosa è quella che è un grande allenatore deve cercare sempre di trovare le chiavi d'accesso per entrare nella testa e non solo nelle gambe dei giocatori. Sicuramente avrà le sue ragioni, però sappiamo che le società non possono cambiare l'organico tutte le volte che un allenatore può avere ragione, ma si va sempre a cercare di cambiare colui che magari è più facile da cambiare, in questo caso l'allenatore. Non ha fallito, secondo me, ha fatto un buon lavoro e ha sbagliato un po' di situazioni di relazioni con i propri giocatori.
Senti, come hai festeggiato lo scudetto dell'Inter?
L'ho festeggiato con non ero a Milano, non ero in zona, quindi l'ho festeggiato con gli amici che avevo con me e poi con tante persone che conosco e che non vedevano l'ora di festeggiare, quindi in video call, chiamate, immagini, video, insomma queste cose che ovviamente ci appartengono in questo periodo purtroppo di pandemia, dove non è bello, ecco, andare troppo a fare assembramenti di vicenda, anche se ho visto che poi a Milano è stato inevitabile, anche se se si poteva programmare una cosa del genere, a mio avviso, ecco, si poteva magari cercare di gestirla meglio, e non mi riferisco ai tifosi, mi riferisco in generale.
Riccardo, in questa particolare stagione, di fatto, dalla fine del girone d'andata in poi, l'Inter ha cambiato passo, c'è stato un declino pazzesco, soprattutto del Milan, che in 15 giornate ha perso 15 punti. L'Inter ne ha fatti 41, il Milan appena 26 nel girone di ritorno. È ovvio che, ponendo insomma l'orizzonte a queste ultime gare di campionato, lo scontro diretto all'orizzonte tra Juventus e Milan andrà ad incidere tantissimo per quel che riguarda la lotta Champions. Se il Milan da campione d'inverno dovesse ritrovarsi fuori dalle prime quattro, sarebbe un risultato negativo o tutto sommato ci sta per il Milan magari chiudere la stagione al quinto posto per il livello della rosa?
Non credo che ci possa stare un obiettivo di questo genere, ma non tanto perché il Milan è stato in testa ed è stato anche campione d'inverno, e probabilmente lì insomma è andato oltre quelle che erano un po' le aspettative non solo del Milan ma anche di tutti i tifosi, di tutti quelli che come noi conoscono il calcio. No, è indubbio che l'obiettivo è sempre stato dichiarato, era quello di entrare in Champions League. Poi è chiaro che quando si è presentata l'opportunità di essere in testa, insomma, un po' tutto l'ambiente ci credeva, non solo i giocatori, ma tutta la società e quelli che ci hanno lavorato. Se dovesse arrivare quinto, indubbiamente è un fallimento perché è indubbio che ci sarebbero delle entrate diverse, è indubbio che tanti giocatori potrebbero storcere il naso e magari guardare all'orizzonte, è indubbio che anche i tifosi, in virtù di quello che è stato dichiarato, potrebbero così sottolineare questa negatività. Però insomma, in questo ultimo periodo diciamo che c'è una bagarre per la conquista di questa benedetta posizione in Champions League, e vedo l'Atalanta indubbiamente avvantaggiata nel calendario ma anche nelle gambe, nella testa di questa squadra, e poi vedo una lotta tra Napoli, Juve e Milan con chiaramente, come hai sottolineato tu, la sfida di Juventus-Milan che fa un po' da spartiacque per chi che sancirà una stagione negativa, che invece era dall'altro lato vedrà una stagione tutto sommato positiva.
Riccardo, torno un attimo sull'Inter e ti chiedo, dalle parole di Conte, secondo te si percepisce che lui qualche piccolo dubbio ce l'ha nel continuare la sua avventura nerazzurra? Mi spiego meglio, lui è un vincente, è uno che comunque punta sempre più in alto e sa meglio di me che oggi allena l'Inter, la porta a vincere lo scudetto, domani vuole un Inter ancora più forte. Chiaramente questo progetto tecnico si sposa e si deve sposare con le capacità della società di risolvere anche i suoi problemi. C'è secondo te un piccolo rischio che Conte stia valutando il suo futuro nonostante l'anno di contratto?
No, io credo che Conte voglia portare a termine questo progetto che è stato fatto 2 anni fa, dove con l'arrivo di Marotta è stato chiamato appunto lui alla guida di questa squadra, e gli è stato messo a disposizione indubbiamente giocatori importanti, è stato tra virgolette parzialmente accontentato, perché Antonio è uno di quelli che non si accontenta mai, ma lo dico in positivo perché è indubbio che ha dalla sua una grande capacità di vedere sempre lontano, e devo dire che per tanti versi insomma ha ottenuto a mio avviso dei risultati strepitosi in questi 2 anni, perché la finale di Europa League, il secondo posto, la vittoria del campionato quest'anno è qualcosa di straordinario, di inimmaginabile quando appena arrivò. Detto questo, è uno che guarda molto al futuro, vuole che la squadra sia competitiva anche a livello internazionale. E per fare questo è vero che bisogna fare un salto di qualità dal punto di vista della mentalità, ma ci vogliono anche giocatori abituati a giocare ad altri livelli. Però dall'altro lato c'è una società che ovviamente deve un attimino guardare all'interno delle proprie casse. Le ultime dichiarazioni sono state: prima si parlerà in uscita di qualche giocatore e poi si parlerà dell'eventualità di acquisto di altri giocatori. Però il dubbio è che l'ottica è quella lì, è quella che Antonio ovviamente, come ha sempre fatto, andrà dalla società e cercherà di portare un suo programma per cercare di alzare sempre di più questa asticella. Ma io credo che non solo lui, ma anche lo stesso Marotta, nelle dichiarazioni, quando dice vogliamo mettere il sigillo della seconda stella, è chiaro, è insito che oltre alla seconda stella si vuole essere protagonisti anche in Europa, e quindi fare un percorso a livello internazionale diverso da quello che è stato fatto negli ultimi periodi.
Riccardo, nel salutarti, la Juventus ad oggi non solo ha visto interrotta la sua striscia di scudetti consecutivi, ma vive appunto questo rush finale di stagione con l'impellenza sportiva ed economica di dover arrivare tra le prime quattro. Però ti chiedo se a tuo avviso è giusto non considerare la qualificazione o meno in Champions League per decidere in casa Juventus se andare avanti o meno con Andrea Pirlo, o se invece a tuo avviso sarà il risultato poi a fare la differenza nella scelta anche della dirigenza?
No, io credo che i dadi ormai sono stati buttati, nel senso che la società non credo che aspetti queste partite per valutare, diciamo, il lavoro fatto da Andrea Pirlo. Lo valuterà in base, chiaramente, indipendentemente dai risultati, a quello che è stato il suo rapporto con i giocatori, al fatto che comunque un allenatore va valutato anche per la crescita che dà a ogni singolo giocatore, all'espressione che dà alla squadra e alle motivazioni che può avere nell'andare a giustificare, a mio avviso, qualche errore fatto, qualche passo falso di questa stagione. È chiaro che da fuori noi possiamo dire che qualche colpa l'avrà anche Pirlo, anche sicuramente sì, magari anche di più di qualche colpa, però io credo che un po' di colpa va anche a una programmazione che ovviamente non è stata fatta ad hoc, perché se tu vuoi essere competitivo su tutte le competizioni a disposizione non puoi pensare di andare con un solo numero 9, non puoi pensare di andare con un centrocampo che non ha una qualità insita, e che sappiamo cosa vuol dire un centrocampo con qualità, perché comunque negli anni in cui la Juve diciamo era protagonista su tutti i fronti, guarda caso aveva il centrocampo più forte in assoluto in Italia. In questo momento, se paragoniamo il centrocampo della Juventus senza fare tanti nomi, quello della Lazio, quello anche lo stesso della Roma o dell'Inter o del Napoli, io non lo vedo se non dietro a questa scacchiera di centrocampisti che ho appena citato. Quindi probabilmente una grossa percentuale di responsabilità ce l'ha anche chi ha costruito questa squadra.
Riccardo, nel chiudere, oggi se tu dovessi dare l'Oscar all'allenatore giovane emergente di questa stagione 2020-2021, a chi lo daresti?
Ma io non lo vedo più tanto emergente, però io lo darei sicuramente a De Zerbi. Poi guarda, in coda metto subito appena dietro Italiano, perché a mio avviso, insomma, quando ho visto le loro squadre, ho visto delle squadre con una certa identità, con una voglia di fare sua la partita indipendentemente dall'avversario che aveva davanti. Quindi questo è sintomo di un grande lavoro alla base, perché quando tu non hai tantissima qualità all'interno ti devi basare su situazioni tattiche di fase offensiva e fase difensiva, e devi farle in maniera perfetta, chiudendo gli spazi giusti, essendo sempre molto attento al lavoro che fai. Quindi sicuramente lì dietro queste due squadre ci sono due allenatori molto bravi. Mi è piaciuto molto anche Inzaghi, Filippo, per una certa parte della stagione. Poi qui sinceramente calarsi nello spogliatoio, se potessimo calarsi nello spogliatoio riusciremmo a capire perché, però per certi versi Benevento mi aveva impressionato per come giocava, nonostante, come ho detto prima, la qualità dei giocatori non era così eccelsa.
Riccardo, grazie mille, a presto.
Ciao Riccardo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a te, ciao.